Oh, allora, finalmente, non vedevo l'ora di arrivare in questo tratto e finalmente ci siamo. Vedi tutte queste persone che entrano da questo lato destro della strada? Credo che siano quelli che arrivano dalla parte arancione. Ora non mi ricordo esattamente in che punto entrano loro, in che punto entrano gli altri, però è proprio bello adesso che ci siamo riuniti tutti insieme. Il problema è che non so più che passo tenere, perché c'è sto ragazzo che ha una maglietta italiana e vorrei seguire lui, però mi sembra che stia andando un po' troppo forte. Questo tratto non so che cosa sia bene fare. Secondo te?
Allora, secondo me è bene sempre andare un po' più piano. Tu vai troppo veloce per me, lo sai. E comunque questo tratto qui, che è iniziato un miglio fa, è tutto rettilineo, ma non è mai in pianura. Quindi il mio consiglio è vai tranquillino, passo tranquillo, guardati intorno, guarda quanta gente che c'è. In questo chilometro, in questo miglio, anzi, quindi 1,6 km, si vedono tantissime cose diverse, ma anche molto che si somigliano. Quindi è un miglio un po' per la mente tricky, si dice in inglese. Però prima fammi fare una premessa alla premessa della nostra puntata. Qualche anno fa ho fatto una mostra fotografica con tre amici, eravamo in quattro, una mostra fotografica dedicata a New York. E in questa mostra fotografica, due di noi erano stati a New York diverse volte, due non c'erano mai stati. Quindi lo scopo era raccontare una città tramite il punto di vista di persone diverse, che l'avessero vista, vissuta o semplicemente sognata. E per questa puntata, e per il nostro ospite, per la nostra ospite, ci siamo ispirati un po' a questo concetto. Cioè, tutti hanno un'idea della moto di New York, ed è bello sentire le diverse opinioni, sia di chi ci ha partecipato e di chi ancora non ci ha partecipato. Quindi io direi che possiamo iniziare questo episodio. Che dici?
Ma io direi di sì. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast della Maratona di New York.
E questo è l'episodio miglio 4, Bay Ridge.
Oggi facciamo due chiacchiere con Carlotta Montanera, intanto perché è una persona che vende scarpe da corsa e che ne sa molto quindi di scarpe da corsa, e poi soprattutto perché è una grande maratonetta, è autrice del blog Running Charlotte ed è promotrice di moltissime iniziative di corsa al femminile, come ad esempio il progetto Running Princess di qualche anno fa, e da qualche mese cura sul suo blog un approfondimento sulla corsa e l'allenamento in gravidanza. Ho scordato qualcosa, Carlotta?
No, direi di no, cioè magari sì, ma va bene così, direi, è sufficiente. Buongiorno a tutti.
Benvenuta.
Grazie.
Carlotta è una che va forte, ha corso diverse maratone, ne ha corse diverse tra le cosiddette major, ma ancora non ha corso New York. E infatti il motivo per cui ci è venuto in mente di chiederle di partecipare a questa puntata è proprio questo, perché quando ne abbiamo parlato, e ne abbiamo parlato tante volte, nelle nostre chiacchierate, per lei è sempre risultato che quella di New York non è una maratona prioritaria da correre a tutti i costi. Magari un giorno la farà, magari no.
Credo sarà l'ultima. Poi non so se si può mai dire che una maratona è l'ultima, perché lo sappiamo tutti che in fondo poi ci viene sempre voglia di correrne una dopo. Però me la tengo in fondo, tra le majors sicuramente, in fondo, perché penso che sia molto di più di una maratona. Ha un significato che va molto oltre quello della gara di per sé. E io attualmente penso ancora alla gara, penso ancora ai chilometri, alla velocità, ai minuti. Hai detto Pietro una cavolata, io non corro molto forte, però in ogni caso ci tengo molto. Quindi per me limare il tempo in questo momento è abbastanza una priorità, anzi forse è la priorità della maratona. E New York penso che non vada corsa solo così. E quindi me la lascio in fondo, me la lascio come il dolce finale.
Guarda, mi sembra un'ottima idea e ti confermo che sì, non è esattamente la maratona che vai lì per limare secondi e minuti sul tuo tempo ideale. Diciamo, secondo me ogni runner dovrebbe avere due graduatorie di tempi, i tempi nelle maratone e i tempi a New York, perché sono effettivamente, se pensi che i top top comunque a New York rispetto ai loro tempi migliori si danno da soli 2, 3, 4 minuti, quindi evidentemente è effettivamente più impegnativa anche per chi va fortissimo, insomma.
Sì, ma a parte il percorso, guarda, io siccome no, mi ricordo sempre solo dei dettagli delle gare che corro, non mi ricordo mai il totale, mi spiacerebbe quasi correre a New York senza poi ricordare ogni singolo miglio. per cui la lascio in fondo.
Guarda, infatti proprio per questo motivo, per rimanere nel tema della nostra puntata di questa zona, io devo confessare una cosa, che quando mi sono cimentato nella scrittura del libro La Corsa Infinita sulla maratona di New York, volevo descrivere il percorso e per farlo mi sono camminato fisicamente tutto il percorso di gara e c'erano zone che conoscevo meglio, ma questa di questo episodio, Bay Ridge, Sunset Park, tutto questo rettilineone che è lungo circa 7,5 km che dall'imbocco del Verrazzano arriva fino a Downtown Brooklyn e che noi dividiamo in vari episodi, in realtà l'ho dovuto camminare in borghese, nel senso che sono andato lì un giorno e mezzo a camminare, pur avendo corso già la maratona a quel momento 6 volte, pur passando tanto tempo a New York, ho riconosciuto dei posti che proprio non conoscevo, perché mi unisco a quello che dicevi tu, io non mi ricorderei niente di un posto dove solo corri la maratona, soprattutto all'inizio, soprattutto una maratona come quella di New York, in cui all'inizio sei travolto e stravolto dalle emozioni. Quindi giusto per aggiungere un pezzettino di quello che si vede in questo tratto di questo 1,5 km, Bay Ridge è uno dei quartieri più multiculturali di Brooklyn, che è una dei boroughs più multiculturali di New York. Quindi in questo tratto, dove per inciso viveva Tony Manero, della Febbre del Sabato Sera, vivono tantissime persone di tantissime culture diverse. Quindi la cosa interessante di questo tratto, che è altresì rettilineo e un po' ondulato, come dicevamo prima, è semplicemente il fatto che sei circondato da urla, bandiere, musica di tutti i posti del mondo. E quindi è 1,5 miglio in cui ti sembra di attraversare, non lo so, come velocemente 5 continenti tutti assieme. Quindi è molto divertente se te lo ricordi, perché appunto dicevamo, io non me lo ricordavo, sono dovuto proprio camminare per un po' di tempo per vivermelo, però sicuramente quello che dicevi tu è importante. E invece raccontaci quello che ti ricordi delle gare che hai corso tu.
Guarda, innanzitutto secondo me correre una maratona è un'esperienza polisensoriale. La vista è probabilmente... non voglio dire il senso, ma forse lo è, il senso che usi di meno durante una gara, soprattutto una gara alla quale ti dedichi per così tanto tempo come la maratona. Per cui io mi ricordo dei dettagli non necessariamente visivi, ecco, io mi ricordo molti suoni, mi ricordo i profumi, mi ricordo alcuni sapori non necessariamente buoni, mi ricordo sicuramente la sensazione fisica di quei momenti, ma raramente mi ricordo delle immagini emblematiche o comunque delle immagini che gli altri si ricordano. Sicuramente la gara più non bella, ma più memorabile che ho corso è stata la maratona di Boston, perché l'ho corsa sotto il diluvio universale. Sì, ma cioè, la pioggia, il vento, cioè, sembrava, era un clima di quelli proprio che dicevano non è vero, cioè peggio di così non poteva essere, e io mi ricordo delle sensazioni fortissime di quella gara e mi ricordo degli episodi che mi hanno veramente segnata. Ad esempio, io non ricordo la famosa Break Hill, non me la ricordo affatto, non me ne sono minimamente resa conto. In compenso mi ricordo il colore degli ombrelloni da spiaggia sotto i quali si riparavano coloro che venivano a tifare, perché ovviamente gli americani sono fantastici in questo, e pur di venire a fare il tifo alla maratona di Boston, sotto il diluvio universale con -1 grado e il vento, si riparavano sotto, non gli ombrelli perché non sarebbero stati sufficienti, ma sotto gli ombrelloni da spiaggia, quindi tu passavi a fianco di queste, non so se avete corso la maratona di Boston, ma non è una maratona urbana, è una maratona che passa per lo più in campagna, quindi passavi a fianco di questi prati con un tempo da lupi e tutti ombrelloni da spiaggia, bellissimo, è una situazione veramente fantastica. Della stessa maratona mi ricordo sicuramente la partenza, mi ricordo gli sguardi, sono queste le sensazioni che mi rimangono più impresse delle maratone. Ad esempio a Chicago io non mi sono accorta di passare in Chinatown, c'è un ponte dorato, c'è una cosa dorata pazzesca, in compenso mi ricordo l'odore delle tortilla che davano come ristoro nel quartiere latino, che ovviamente non ho mangiato.
Quindi tu praticamente hai fatto Boston, Chicago, quindi ce l'hai proprio con New York.
È l'ultima, l'ultima, è l'ultima, la lascio. Ho fatto Berlino, avrei dovuto correre Londra l'anno scorso, ma appunto non è stato possibile. Correrò Tokyo prima o poi, quando riuscirò a raccimolare i soldi, e New York la metto per ultima.
Magari per Tokyo possiamo organizzarci ed andare a correrla insieme, Carlotta. Che dici?
Se riesco a starti a fianco, sono molto felice.
Allora, io sono del parere che quando si corre insieme si va al passo che tutti e due possono mantenere, quindi quello assolutamente non sarebbe un problema. Poi io, al contrario vostro, quando corro una gara cerco sempre di osservare il più possibile e cercare di ricordare il più possibile. Infatti di questo quarto miglio della maratona di New York ricordo distintamente appunto il gruppettino di persone che ballavano. C'era anche un Tony Manero, un tizio vestito da Tony Manero, e la musica. Ricordo che c'erano gruppi che suonavano soprattutto il tamburo, cioè battevano il tempo col tamburo, e questa parte qui, io avevo già corso Los Angeles negli Stati Uniti, quindi sapevo che il tifo, come ha detto Carlotta, da parte degli americani è sempre molto sentito. Sapevo che ci sarebbe stato un bel tifo, però non mi aspettavo una cosa del genere, sono stato proprio investito. Poi arrivano questi altri che corrono sull'altro percorso, si uniscono a te in questa strada qui e davvero fondamentalmente non si capisce più niente, ti trascinano per un bel pezzo. Quella parte lì io la ricordo molto bene, anche perché a New York andai per raccontare la gara, non per correrla, per fare il tempo. Poi se ci sono riuscito o meno questo non lo so, ho fatto un po' di foto, un po' di filmati, spero che si siano divertiti anche quelli che li hanno visti.
Guarda, io ti dico una cosa su Bay Ridge, che quelle, le zone iniziali a maratona di New York, Staten Island, vabbè, il Verrazzano non si può attraversarlo perché è un ponte autostradale, quindi di solito non lo puoi attraversare durante l'anno a differenza di altri ponti. L'inizio di Bay Ridge che abbiamo raccontato nello scorso episodio, questo pezzo, quello successivo, quello relativo a Sunset Park, sono zone di Brooklyn un po' periferiche. Adesso tenete conto che Brooklyn è il distretto che ha più di 2,5 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando di una zona periferica di una città grande per i nostri standard, quindi sono zone in cui anche se stai a New York, se vivi a New York, se ti sposti molto a New York, non finisci mai. Se non fosse per una zona che è nei pressi di Bay Ridge, un altro quartiere che si chiama Diker Heights, che è nota in tutto il mondo perché a Natale coprono le case di luci colorate in maniera assurda, forse vi sarà capitato di vederlo, però sono zone dove tu non capiti, non è che vai a Bay Ridge perché c'hai qualcosa da fare o un appuntamento di lavoro, quindi sono zone che effettivamente ti trovi a attraversare solo quando vai lì a correre, mentre Staten Island gode del fatto che si corra una mezza, 3 settimane prima della maratona di New York si corre la Staten Island Half, che corre proprio intorno al Verrazzano e quindi in un certo senso metti il dito nell'acqua, come si dice in inglese, guardi la zona dove stai per partire. A Bay Ridge non ci vai mai. Io quando sono andato per appunto per studiare ho dovuto fisicamente guardare anche quale fosse la fermata della metropolitana più comoda per iniziare il percorso a piedi, perché sinceramente non c'ero mai stato, se non in questa situazione assurda in cui non c'ero mai stato, ma in realtà c'ero passato 6 volte, quindi è una zona strana di Brooklyn, come tutte le zone di Brooklyn e come tutte le zone di New York, è una zona che magari quando ci sono passato io 2 anni fa era in un modo, quando poi ci ripassi anni dopo cambia. Però io non ho fatto Chicago, ma molti di quelli che hanno fatto Chicago mi hanno detto che ci sono tante similitudini, e come la gara è sentita dalla città e d'altronde Chicago e New York sono state rivali, forse lo sapete, forse no, ma in realtà per tanti anni, quando c'era Fred Lebow a capo di New York Roadrunners, queste due maratone autunnali americane tentavano di fregarsi un po' l'una dall'altra i top runners, quindi per tanto tempo sono state maratoni veramente rivali, e ancora adesso si corrono, se non erro, a 3 settimane di distanza, ancora adesso ti costringono a scegliere una delle due, quindi Carlotta ha già scelto Chicago fino adesso, poi in futuro sceglierà New York, insomma.
Sì, certo, no, io ho scelto prima Chicago perché Chicago, faccio un discorso da nerd, perché Chicago è più veloce.
Vabbè, questo è un ottimo discorso. Io pensavo, perché a Chicago hanno girato i Blues Brothers, però va bene lo stesso.
No, non sono una cinefila, e quindi non è quello il motivo. Devo dire che penso che le grandi maratone internazionali, come Chicago, come New York, come Boston, ma anche come alcune gare europee, siano delle esperienze incredibili che vanno veramente al di là della gara di per sé. Quindi ognuna di loro ha un motivo per andare a correrla. Boston, il giorno dopo ti senti veramente un eroe. perché il giorno dopo ho finalmente, a Boston ho finalmente capito perché le persone girano con la medaglia al collo il giorno dopo, che per me rimaneva un mistero, perché io non l'ho mai fatto, anzi deridevo quasi quelli che vedevo, visto a Roma girare delle persone con la medaglia al collo il giorno dopo, dicevo, ma che roba. E invece no, serve, perché ti fanno tutti i complimenti, ma ti fermano per strada. Sono pazzeschi.
Questo succede anche a New York, quello che si immagino chiama il Metal Monday. Tra l'altro c'è uno degli eventi, questo lo possiamo raccontare, Pietro, non è nessuno spoiler, perché in realtà noi non ci occupiamo di quello che succede dopo il 26esimo miglio. In realtà il Metal Monday puoi anche andare alla finish line a farti incidere sulla medaglia il tempo e il nome, ed è un buon momento in cui quindi tutti ci vai con la medaglia al collo per forza, che vanno tutti lì e rincontri tantissime persone che hanno corso la gara il giorno prima, ed è molto bello. Come diceva Carlotta, anche a New York ti fermano le persone per strada, i negozi ti fanno lo sconto, effettivamente ti senti... mi ha raccontato, perché io di solito sto qualche giorno in più in città dopo la maratona, mi ha raccontato che anche all'aeroporto la security ti fanno i complimenti quando arrivi e dal bagaglio a mano tiri fuori la medaglia. Insomma, effettivamente gli americani da questo punto di vista da noi ti suonano gli automobilisti, perché gli stai tenendo occupata la strada spesso. Però questo...
All'aeroporto al ritorno, quando il bagaglio a mano suona, e suonano praticamente tutti perché c'è la medaglia dentro, ti guardano e ti dicono, ah, ma hai corso la maratona? Sì.
Sì, confermo questa cosa molto bella che hanno gli americani di sentire, anche se non hanno corso la gara, anche se magari non sono sportivi per niente, di sentire la maratona come se fosse davvero una festa di tutta la città. Io ricordo che per cena, la notte della maratona, andai ovviamente al Bubba Gump, perché un po' Forrest Gump ci si sente sempre una volta che hai terminato. Camminavo ovviamente come un maratoneta che ha appena terminato una corsa e avevo con me la medaglia, e il cameriere si avvicinò e dice, ma tu hai corso la maratona? E io gli dissi, sì, ho corso, sono solo, vorrei mangiare qualcosa, allora ti porto al tavolo dei maratonetti. E mi portò in un bancone dove c'erano tutti altri maratonetti, si finì ovviamente a chiacchierare, a parlare della gara, e questa cosa mi era piaciuta molto, che avevano riservato una zona appositamente per chi aveva corso la gara e magari come me era solo lì a New York. Questa parte un po' manca a noi, non solo italiani, anche in altre parti d'Europa siamo un po' dei disturbatori della quiete.
Vero, 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 vero. Infatti io consiglio comunque almeno anche ai più campanilisti, almeno una maratona negli Stati Uniti va corsa come esperienza, e New York deve essere la regina delle esperienze da 42 chilometri.
A proposito di questo, il mondo si divide in maratoneti che hanno corso la maratona di New York e maratoneti che non l'hanno corsa, no? Nel senso che come se esistesse una linea invisibile per la quale soprattutto agli occhi di quelli che non corrono, cioè come se uno, non so, non si è laureato se non ha corso New York. Non so perché poi sono sempre 42 chilometri, non è che Boston te la regalano, a Berlino è una passeggiata, però nella percezione comune, chiama maratona anche le 10 chilometri, quindi adesso una percezione comune almeno un po' informata, esiste questa linea assurda che separa le maratone dalla maratona di New York. Secondo te, da persona che non l'ha ancora corsa, perché c'è questa percezione così forte nei confronti di una gara che dal punto di vista agonistico è un po' più difficile, ma è una gara esattamente come le altre maratone che tu hai corso?
Perché New York, a parte il fatto che New York è New York, non c'è altra città al mondo che ha quell'appeal, ci sono altre appeal, ma quello lì ce l'ha solo New York. Quindi, per dire, io penso che tutti sappiano dov'è New York, ma non tutti sappiano dove è Boston. Pur essendo la storica maratona, la più antica, la più rinomata, però se chiede a qualcuno dove è Boston, Dio.
Ti fermo un attimo, giusto per dare un po' di contesto. Quest'anno si correrà, a Dio piacendo, la 50esima edizione di New York, che poi con un po' di imbrogli sarà quasi la 50esima. Contemporaneamente quest'anno si corre la 125esima di Boston, giusto per dare un attimo...
È la stessa data?
Non la stessa data, ma Boston fa la 125, quindi per far capire quanto Boston sia nettamente più storica, più prestigiosa, più importante, anche molto più difficile entrare a Boston che a New York. Però giusto per dare un po' di contesto, quindi se valessero gli anni e l'anzianità, soprattutto in un continente dove chiamano antico edifici di 100 anni fa, e a noi ovviamente
una maratona di 125 anni, capisci che...
È una roba proprio, è come se noi, se la maratona di Roma si corresse dal tempo degli Etruschi in proporzione.
Sì.
Eppure, ciò nonostante, vale quello che dici tu, New York è più?
New York è la città dei film, New York è la città delle canzoni, New York è quell'immagine di Stati Uniti che tutti si aspettano. Per cui New York non è, cioè, New York è la maratona. Malgrado appunto non abbia né la storia né la leggenda, perché non è Atene, né nient'altro, ma è la maratona di New York. Ieri mi ha fermato un signore, stavo facendo finta di correre, perché oramai sono al nono mese di gravidanza e faccio ormai finta di correre, e mi ha detto: suo figlio correrà e vincerà la maratona di New York. Probabilmente questo signore non ha mai corso in vita sua, e io non stavo facendo un'attività fisica che assomigliava alla corsa, non era propriamente corsa, eppure mi ha detto che mio figlio avrebbe fatto la maratona di New York.
Neanche fatto, vinto.
Fatto e vinto. Cioè, ero in centro a Torino e poteva dirmi: correrà la Stratorino, che gara famosa, no? In città, è una gara che c'è da tantissimo tempo, in città la conoscono tutti, anche quelli all'angolo. Eppure no, mi ha detto la maratona di New York, perché veramente è un film, non è soltanto una gara, non sono 42 chilometri, non gliene frega niente a nessuno di che cosa c'è in quei 42 chilometri. È la maratona di New York, della città, è la maratona degli Stati Uniti, è la maratona del mondo. È così, è proprio un simbolo. Per questo dico che va corsa anche con un determinato spirito, e non soltanto per arrivare al traguardo nel minor tempo possibile.
Assolutamente, io sono completamente d'accordo con Carlotta. Ricordo molto bene che il mio pensiero sulla maratona di New York è evoluto ed è cambiato perché l'ho corsa. Io pensavo invece che la maratona di New York fosse, sì, semplicemente un'altra maratona, ne avevo già fatto altre, probabilmente ci sarebbe stata più gente. Forse avrei fatto un tempo migliore rispetto a quello che avevo già, e poi invece ho iniziato a correrla e ho deciso che, anzi in realtà neanche anche prima di iniziare a correrla avevo già deciso che non avrei potuto fare altro che godermela e correrla per godere la città, per riuscire a scoprire qualcosa in più senza pensare ai 42 chilometri da fare, anzi alle 26 miglia, visto che ne stiamo parlando miglio per miglio. Per cui sono totalmente d'accordo con Carlotta. La maratona di New York per me è la maratona. Ora, tutte le altre sono gare di corsa da 42 chilometri, ma la maratona di New York, finché non ne troverò un'altra o correrò un'altra edizione della maratona di New York, resterà nel mio immaginario come la gara perfetta, la gara ideale.
Guarda, io se posso aggiungere una cosa, giusto per essere un po'... non parlare solo di New York, lo so che il podcast è su New York, però... Io ho provato delle sensazioni molto diverse, ma in qualche modo simili a correre la maratona di Roma. Penso che la maratona di Roma, per un italiano, forse anche per uno straniero, sia comunque un viaggio che merita di essere corso con attenzione e forse anche un po' più lentamente di quanto non vorremmo fare, perché è un viaggio attraverso la storia. Io penso che New York possa essere, se Roma è un viaggio attraverso la storia, New York è un viaggio attraverso le icone, un viaggio attraverso i film, un viaggio attraverso le canzoni. Effettivamente, voi mi dite, è il miglio di Tony Manero, il quarto. E quell'immagine lì ce l'abbiamo tutti in testa. Cioè, Tony Manero ce l'abbiamo tutti quanti in testa. Anche le persone che proprio di corsa non si sono mai e poi mai occupate. Per cui è per quello che si corre a New York.
Guarda, aggiungo che probabilmente è molto bello quello che dici, secondo me è proprio una corsa dentro l'umanità, nel senso che la cosa che a me piace di più di New York alla fine, forse perché ho avuto il privilegio di correre più di una volta, quindi e conosco meglio la città, quindi magari riesco a staccare, subisco un po' meno quello che vedo, che per me sono quartieri conosciuti piuttosto che da film. Quello che trovo strepitoso, che invece non ho trovato in nessun'altra gara, nemmeno in Berlino o anche Roma, che comunque mi associo a te, è bellissima, è che ci sono tutte le persone del mondo. Questa è la cosa, secondo me, più bella e più che insegna, e dovrebbe insegnare soprattutto in questo momento in cui si gioca un po' troppo sulle differenze come se fossero un aspetto negativo. E, è molto bello che tu sei circondato da persone di tutto il mondo che corrono con te e sei acclamato da persone lungo il percorso di tutto. Tutti i colori, i vestiti, le religioni, i gusti, metteteci quello che vi pare. Quindi questo qui, secondo me, insieme alle immagini e i ricordi che uno ha di posti che vede o riconosce pur non avendoli mai visto al vivo, è uno degli aspetti. Per quanto riguarda Roma, la trovo molto bella, ma una volta parlando con gli organizzatori mi sono permesso di suggerirgli: sarebbe molto bella correrla esattamente al contrario, perché le cose più belle del percorso che vedi cominciano nella seconda metà, e come dicevi tu, io della maratona non mi ricordo niente e apprezzerei molto di più passare a Piazza Espagna al terzo chilometro che al 38esimo, per capirci.
Sì, gli ultimi 4 chilometri di Roma sono veramente complessi.
Sono complessi e sono in posti bellissimi, e non te, e però c'è una parte di te che dice: sì, vabbè, ma a me non me ne frega niente, io voglio arrivare in fondo e basta. Sì, ho capito, via dei Fori Imperiali.
Però passi davanti a San Pietro abbastanza presto.
Secondo me circa a metà, sai. Secondo me sei quasi già a metà a San Pietro.
Io non ricordo esattamente in quale punto si passi di fronte a San Pietro, però su questo dissento assolutamente, Lorenzo, perché gli ultimi 5 chilometri di Roma, grazie a tutti quei monumenti, per me sono volati. Eppure io ho fatto Roma come prima maratona e ho avuto la sfortuna di spaccarmi un'unghia, per cui ho corso 12 o 13 o forse anche qualche chilometro in più, quasi zoppo, e alla fine non ne potevo più. E invece poi arrivi lì e vedi che stai per passare per Piazza di Spagna, ti dimentichi tutto. Lì a Roma è proprio bello, sì. Sono...
Io il passaggio in Piazza Navona, proprio, ecco, quello me lo ricordo molto bene.
Sì, però te lo ricordi, io preferirei ricordarmelo meglio, perché quando parti... Senti, io volevo approfittare della tua esperienza a correre forte, come dice Pietro.
Allora, posso aprire una parentesi?
Devi aprire.
Carlotta dice che non c'è questa esperienza a correre forte, però vorrei dire che a Boston, che non è esattamente la maratona di Sassari, con tutto il rispetto per Sassari, che non ha una maratona, Carlotta va con il tempo di qualifica. Non è una che va lì con il biglietto acquistato, va con il tempo di qualifica.
Ok.
Quindi è una runner forte.
Ok, però sai, Pietro, che per me quelli che corrono forte sono altri.
Certo, lì parliamo di un altro pianeta, però.
Però che c'è tra i normali, diciamo, tu fai forte. No, volevo chiederti un consiglio. In questo episodio noi parliamo del miglio 4, quindi tradotto in italiano siamo al sesto chilometro. Allora, abbiamo fatto già il Verrazzano, che per metà in salita e per metà in discesa, è la prima, da un po' di tempo vedi le persone che ti acclamano. Questo è uno dei punti in cui secondo me c'è bisogno di incominciare a dare qualche consiglio, perché c'hai davanti ancora un bel po' di chilometri, sei però bello carico che sei partito. Quindi se tu fossi in questo tratto di gara, in questo momento, e sai che ti aspetta davanti ancora 36 chilometri, 35, con diverse salite, ponti e casini, però sei bella carica perché sei partita, sei alla maratona di New York, e se Dio vuole c'è anche una bella giornata di sole come quella che abbiamo trovato io e Pietro, qual è la tua strategia in questo momento, in questo pezzo della gara?
Allora, io devo dirti che normalmente quando parto per una maratona sono entusiasta. Io alla partenza sono entusiasta, io bacerei tutti, salterei, sono felicissima. Quindi i primi 2-3 chilometri li passo con questa euforia addosso, che normalmente mi fa fare i primi 2-3 chilometri a 4, che è ovviamente un errore magistrale.
Sempre a proposito di correre piano, vero Pietro?
esatto.
Però è così, ma non perché abbia l'ansia o perché sia competitiva, perché sono molto felice.
Perfetto, allora continuo nella mia... Tu hai fatto i primi 3-4 chilometri, di cui ti segnalo che il primo e mezzo era in salita, a 4, quindi sei carica. Arrivi qui, al quarto miglio.
Okay? Arrivo lì e quello che bisogna fare, secondo me, è rilassarsi. Cioè, in quei momenti lì, diciamo, prima dei 15 chilometri, quindi quando inizi, deve essere un rodaggio, che non significa andare piano. Perché bisogna seguire delle tabelle e ognuno di noi le ha, ce le ha in testa, che siano facili o difficili non importa, ma significa essere rilassati, quindi bisogna concentrarsi sulle varie parti del corpo sulle quali noi non ci concentriamo mai in gara, e cioè sulle braccia, sul collo, sulle spalle, sugli occhi, su tutte quelle parti del corpo che tra virgolette non servono per correre, ma che invece consumano energia. Banalmente, strizzare gli occhi perché sei teso, avere la faccia concentrata, spreca energia. Tenere le spalle rigide spreca energia. Sprecare queste energie nei primi 15 chilometri significa arrivare negli ultimi 2 o 3 che magari non hai più. Potrebbe significare quello. Quindi sei al quarto miglio, quello che devi pensare sono le varie parti del tuo corpo, il pollice ad esempio. Tante volte corriamo con la mano chiusa, no? Chiusa e contratta. pensare che il pollice delle mani deve essere morbido, le articolazioni dei polsi devono essere sciolte, bisogna essere rilassati per non sprecare energie inutili. Questo è il mio grande consiglio.
Mi sembra un ottimissimo consiglio.
Fai il check se tutto
quindi
funziona.
Quindi sostanzialmente mi stai dicendo, se io arrivo sempre stanco e non faccio mai i tempi che voglio, colpa dei pollici, giusto, in sintesi?
Guarda, sai che non mi ricordo chi è che diceva questa cosa qua, ma c'è qualcuno che se non è Canova è pizzolato.
Fulvio Massini.
Massini? Ecco, vedi? Oh, fantastico. Che è una delle parti del corpo a cui devi pensare. Perché si sprecano delle energie che non servono proprio a niente. Ed è vero, fossero anche 20 calorie in 40 chilometri, sono 20 calorie inutili, che magari ti servono per fare l'ultimo passo un pochino più lungo e togliere un secondo al tuo personal best. O per non stramazzare al suolo, insomma.
Esatto, questo mi sembra più nel reame delle possibilità. Ma facciamo così, quando correrai New York... Siccome noi continueremo a fare questo podcast probabilmente per sempre, vero Pietro? Quindi...
Sì, abbiamo l'ultimo giorno di registrazione, è il 30 marzo del 2047.
Esatto, oppure meglio ancora, quando tuo figlio vincerà la maratona di New York.
Esatto, perché me l'hanno detto.
Come predetto dal signore al parco. E, allora tu magari torni da noi e ci racconti questa esperienza. A, come è stato poi correrla veramente come gara rilassata, o B, come è stato a vedere tuo figlio vincerla. Che è ancora forse meglio.
O magari correrla insieme.
Oppure magari correrla insieme, che è un sogno anche che ho io.
Credo che sia il sogno di ogni genitore.
Sì, se va piano. Se
fare le cose belle insieme, sì, se va piano ovviamente, fare le cose belle insieme ai propri figli.
Siamo arrivati più o meno alla fine del miglio che stavamo descrivendo, più o meno anche alla fine del tempo che ci eravamo prefissati di rubare a Carlotta, per cui... Io ti ringrazio Carlotta per il tempo che ci hai dedicato oggi, spero davvero di correre con te, se non Tokyo magari New York o anche semplicemente Londra. Qualche altra gara, il prima possibile, Londra magari, sarebbe davvero bello, visto che tu hai un'altra maratona che sta per terminare ti facciamo tanti auguri per il nascituro,
bocca al lupo
e ci sentiamo presto.
grazie, è stato bellissimo.
Grazie davvero tutto per i consigli. Allora Pietro, finiamo questa puntata, continuiamo a registrare di corsa perché siamo in ritardo su tutte le altre. Abbonatevi al podcast, lasciate le recensioni, ditelo a tutti gli amici sui social, insultateci via email se volete, soprattutto Pietro in quel caso.
Soprattutto me, che ho le spalle larghe.
Pietro ha le spalle larghe, ma si sente. E per il resto ci sentiamo tra pochissimi giorni col prossimo miglio, il prossimo ospite.
Certo che sì. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Thank you.